Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
In viaggio con la radio.
Buona domenica, amici di Radio Frate Sole, da Francesco Vitale per una nuova puntata del nostro viaggio con la radio, in viaggio con la radio. Questa domenica parleremo di una realtà molto bella. Siamo vicino Roma. Conosceremo insieme a dei graditissimi amici e ospiti la comunità missionaria di Villareggia. Prima di iniziare vi ricordo come sempre il nostro sito internet www.radiofratesole.it, inviaggiocolaradio@libero.it se volete inviarci delle email, dei commenti anche su quello che oggi andremo a trattare, e soprattutto per i più tecnologici che magari navigano in internet, la nostra pagina ufficiale Facebook In Viaggio con la Radio. In questo modo, già lo anticipo, lo ripeteremo anche nel corso della trasmissione, se qualcuno volesse rivolgere domande o curiosità può interagire con i nostri amici tramite la pagina ufficiale Facebook In Viaggio con la Radio. Dicevamo, parliamo della comunità missionaria di Villareggia. Ci facciamo aiutare da padre Roberto Favaretto. Ciao, buona domenica.
Buona domenica a tutti.
Francesca Equizzi.
Ciao, buona domenica.
Fabrizio Olivieri.
Ciao e buona domenica a tutti.
Giacinta Pistilli.
Ciao.
Allora, le presentazioni le abbiamo fatte. Dobbiamo un attimo andare un po' a fare i ruoli. Allora, padre Roberto, tu qui cosa rappresenti?
Io sono un membro della comunità missionaria, sacerdote missionario.
Francesca, tu sei una giovane missionaria.
Io sono una ragazza che dona il proprio tempo all'interno della comunità come volontaria, però sono una laica.
Una laica volontaria. E poi altri due laici, Fabrizio e Giacinta, li mettiamo insieme perché sono una coppia, sono sposi, sposi missionari.
Sì, noi ci siamo sposati qualche mese fa, a luglio del 2010, frequentiamo la comunità, la conosciamo da 6 anni e facciamo qualche attività, qualche volontariato con la comunità che appunto conosciamo da tanto, dopo essere stati in missione grazie proprio alla comunità. Poi avremo modo.
Cercheremo un po' di capire in tutto questo calderone i compiti, i ruoli di ognuno dei nostri amici e soprattutto come sono capitati all'interno di questa realtà. Padre Roberto Favaretto, prima di tutto, i nostri ascoltatori che ci staranno ascoltando ci hanno visto lanciati su questo tema, ma che cos'è la comunità missionaria di Villareggia, prima di tutto?
Allora, la comunità missionaria di Villareggia è un'opera nella Chiesa, è sorta nel 1981, appunto a Villareggia, da cui poi prende il nome anche la stessa realtà, la stessa opera. Villareggia è un piccolo paese sulla foce del Po, in provincia di Rovigo. È un'opera appunto della Chiesa, nell'81 è sorta grazie all'idea, anche al cuore dei due fondatori, padre Luigi Prandin, originario di Padova, e Maria Luigia Corona, che all'epoca era una dottoressa, una biologa, che è originaria di Cagliari. Insieme a loro altri 90 giovani avevano iniziato un'esperienza di gruppo di impegno missionario, che poi sono stati la base, ecco, le fondamenta dell'opera stessa. Comunità e missione sono i due cardini su cui, diciamo, si poggia l'ideale. La comunità, nel senso che è dell'essere famiglia, una famiglia nella diversità dei componenti, quindi io sono consacrato come missionario, tra i missionari c'è prima di tutto la consacrazione come scelta fondamentale, poi c'è il ministero sacerdotale, che è una scelta che viene postuma come scelta più personale. Ci sono le missionarie, quindi le consacrate, gli sposi missionari, di cui qui abbiamo un esempio con Giacinta e Fabrizio, e poi i consacrati nel mondo. Sono persone appunto laiche che scelgono di portare avanti la loro consacrazione, quindi sono consacrati all'interno del loro mondo e lavorativo e anche ambiente dove loro sono inseriti anche a livello pastorale o altro. Però portano l'ideale della comunità. Quindi la comunità come famiglia, dove, come in tutte le famiglie, si condivide tempi, spazi e l'ideale soprattutto. Questo è vissuto qui in Italia, nelle comunità, ma poi anche in missione. Quindi si parte come comunità, non come individuo missionario. Forse siamo legati anche all'idea più, diciamo, di qualche anno fa del missionario che parte da solo. Si parte in comunità perché prima di tutto vogliamo essere un esempio di che è possibile stare insieme, possibile condividere, è possibile volersi bene al di là delle età, delle provenienze, delle idee di ciascuno o anche dei progetti, e questo essere prima di tutto comunità diventa in secondo piano un presentare, e diventa quindi una testimonianza. Il terzo cardine o fondamenta della comunità missionaria è la provvidenza. È stata una scelta così vissuta fin dall'inizio, cioè quello di affidarsi a Dio e di fidarsi di Dio allo stesso tempo. Affidarsi nel senso che Lui stesso ce l'ha detto, non angustiatevi, perché tanto io sono un padre che pensa a voi e come padre pensa bene ai suoi figli, e a sua volta non solo affidarsi ma anche fidarsi. Quindi tutto quelli che sono anche i progetti, le scelte, o anche di quello che noi abbiamo bisogno nel quotidiano, ecco, chiediamo a Dio che, conoscendo veramente quello che ognuno di noi ha bisogno, ecco, come padre provveda.
È importante il rapporto di cui stiamo parlando, comunità e missione. Poi dopo vedremo anche le iniziative e gli eventi che quindi voi portate anche all'esterno. Ma riflettendo ancora sull'importanza quindi di fare comunità, di stare insieme, quindi della reciproca conoscenza, sottolineavi prima, Padre Roberto, che all'interno della comunità, di questa comunità in modo particolare, ma la potremmo anche estendere anche alle altre comunità, ci sono diverse persone, le consacrate ma anche i consacrati laici, quindi i missionari. Quanto è importante oggi questo stare insieme all'interno della comunità, e soprattutto cosa fate anche per nell'arco di una giornata tipo, di una settimana, anche questo, in questo momento, la giornata di oggi, come potrebbe essere una domenica, nello stare a contatto, anche nel fare verifica?
Allora, la giornata tipo, se vuoi chiamarla così, noi iniziamo di solito insieme con la preghiera. Ecco, poi la giornata si suddivide nei vari ambiti. Ognuno di noi all'interno della comunità ha anche ambiti specifici da portare avanti. Ecco, durante la giornata, come vi dicevo, ognuno di noi come missionari o consacrati oppure anche, ecco, gli sposati hanno, nella diversità anche delle chiamate e dei ruoli, portano avanti determinati ambiti. Logicamente noi come consacrati più l'ambito dell'evangelizzazione e dell'animazione, e poi tutto il resto, anche Francesca lei lo diceva prima, tutto quello che è volontariato, siamo coadiuvati da tantissimi, ecco, laici. Qui, per avere un'idea, nelle regioni che noi stiamo lavorando, quindi oltre al Lazio, gli Abruzzi, Molise, la Campania e parte della Toscana, in qualche modo nelle diversità anche dei ruoli sono coinvolti circa 42.000 persone che portano avanti poi tutto quello che è l'aspetto della cooperazione internazionale.
Abbiamo parlato di comunità, di volontari, di missionari. Francesca, tu hai sottolineato che sei una volontaria laica. Prima di tutto, come sei arrivata alla comunità missionaria? Dicevamo anche prima di entrare in trasmissione che ognuno di noi può viene da strade diverse, parte dalla propria esperienza. So che a te piace fare volontariato, allora la domanda provocatoria che potrebbe nascere è: ma perché proprio la comunità missionaria, con tanto volontariato che c'è magari nel mondo, in Italia, nella tua città? Come sei arrivata qui? Perché proprio Villa Reggia?
Beh, io sono arrivata qui attraverso lo Yeshua, che è un evento che la comunità offre, che stiamo vivendo proprio in questo fine settimana, ed è rivolto proprio ai giovani che vanno dai 17 ai 30 anni. Questo si svolge due volte l'anno, perciò tutti i giovani che desiderano partecipare possono trovare informazioni anche sul sito della comunità, che è www.cmv.it, e attraverso questo appunto io ho conosciuto la comunità Missione Villa Reggia, ho conosciuto il carisma, come diceva Padre Roberto, comunque della comunione, della missionarietà, appunto, che mi ha molto stupita e mi ha veramente aperto il cuore. Inoltre la comunità offre a ogni giovane comunque l'opportunità di formarsi proprio come cristiano, e in più offrire, no, il proprio tempo per un'azione di volontariato per quei fratelli che sono più poveri di noi, che hanno comunque un disagio. E perciò questo a me è piaciuto tanto e veramente mi ha dato la forza per scegliere un cammino che sia comunque una decisione personale, che mi permetta di camminare in entrambi i sensi, no? Come cristiana, come persona e come attività di volontariato, come tu dicevi. E quello che noi facciamo come volontariato, e Padre Roberto lo sottolineava, è questo smistamento di medicinali, cibo, alimenti, che con la mia esperienza anche di essere andata per un tempo di 3 mesi e mezzo in Perù, ho visto che è utile per i fratelli andare lì, comunque ricevere questa offerta, no, di amore, che in fondo è semplicemente questo, perché donando il proprio tempo si dona quella parte di amore che non può andare fino a lì, ma che attraverso la comunità diventa concreto, perché altri fratelli lo portano concretamente a queste persone che in fondo noi pensiamo e portiamo nel nostro cuore.
Tu prima dicevi, ti piace, il tuo compito è quello di donare del tempo agli altri. Tu sei giovane, quanti anni hai?
Io ho 27 anni.
Ecco, un messaggio anche per giovani, ragazzi e ragazze come te, della tua età, che magari di domenica possono decidere di andare a trascorrere la giornata, rispettabilissimi, in un altro modo. Che cosa ti senti di dire, soprattutto per far capire che poi non sei da sola? Adesso abbiamo preso te per il collo, ma sapendo ci sono tanti giovani che comunque offrono del loro tempo. Che cosa significa per te? E perché soprattutto questa cosa in realtà rende ricchi dentro?
Beh, io penso anche alla condivisione, no? Che appunto siamo più persone, siamo più giovani, e proprio questo ci arricchisce, perché in quelle settimane, no, di quotidianità che ognuno di noi vive, quella giornata che si differenzia da tutte le altre ti dona veramente la forza per ricominciare, no, la settimana anche nella routine, però con quel significato particolare che tu lo porti nel cuore, ti sei donata, hai comunque prodotto quella goccia di acqua che va a finire sì nell'oceano, ma che comunque è quella goccia d'acqua che è venuta da te e ha un significato particolare, ti stimola anche, no, ad avere veramente anche progetti nuovi, sensazioni nuove, donare veramente quel ciclo di amore. No, io dono a te e gli altri donano di nuovo.
Siete all'ascolto di Radio Fratesole, in viaggio con la radio, in compagnia anche di Francesco Vitale. Stiamo parlando della comunità missionaria di Villareggia. Vi avevamo anticipato di una coppia di sposi missionaria. Siamo in compagnia infatti di Fabrizio e Giacinta. Come vi siete conosciuti?
Noi ci siamo conosciuti a Loreto, eravamo lì con l'Unitalsi, con il treno bianco, e io venivo da Cori e lui da Roma, e in quell'occasione abbiamo avuto la possibilità di conoscerci. E poi frequentavamo tutti e due già delle realtà in parrocchia, però sentivamo l'esigenza comunque di avere un cammino più specifico, di avere comunque la possibilità sia di formarci, ma anche di poter donare il nostro tempo. E nelle tante ricerche, comunque nella preghiera, Dio ci ha donato questa possibilità di conoscere la comunità missionaria tramite le mensili. C'erano degli incontri di formazione per i giovani, quelli di cui parlava anche prima Francesca, e lì abbiamo avuto la possibilità comunque anche di approfondire il percorso di coppia, di formarci sia come giovani a livello personale con un cammino spirituale con i missionari, e anche di poter formarci per la preparazione al matrimonio. E quindi siamo arrivati al famoso 31 luglio dell'anno scorso ormai, e nel nostro cammino è sorta anche la domanda appunto di come volevamo collocarci all'interno della comunità, di quello che Dio ci chiedeva come progetto, e è venuta fuori la consacrazione. E la comunità ci ha accolto come membri e da lì è cominciato anche la formazione come missionari.
Fabrizio, in cosa consiste la consacrazione come sposi? Perché spesso, anche erroneamente, siamo abituati a pensare che la consacrazione è una cosa che riguarda solo sacerdoti, suore, già consacrati laici ogni tanto non riusciamo a capire, ma voi come sposi, che significa questa consacrazione?
Allora, questa della consacrazione nel matrimonio, il matrimonio già è sacramento, chiaramente come sposati missionari abbiamo scelto di accogliere quella che è stata la chiamata di Dio per noi, diventare sposi missionari consacrati. Ci sono varie realtà che accolgono il matrimonio come ulteriore consacrazione. Nella comunità missionaria si esprime con gli stessi voti che fanno anche i vergini della comunità, in maniera chiaramente un po' diversa, nel senso che i voti sono sempre gli stessi, cioè abbiamo il voto di povertà, dove questo si esprime chiaramente non nel non avere nulla, come fanno i missionari come fanno le missionarie vergini, ma in una sobrietà, in un'essenzialità dove tutto il di più, perché noi abbiamo avuto veramente tanto, noi come coppia e come occidentali, stando qui, avendo tanto, il di più chiaramente va per il povero, quindi c'è una condivisione di beni, di risorse, di capacità che vanno chiaramente per il povero. C'è il voto di castità coniugale che si sviluppa in particolare, tutto questo meriterebbe tutto un altro incontro, però chiaramente si sviluppa nel rispetto chiaramente della sposa per me e dello sposo per Giacinta, in un'ottica sempre appunto di sobrietà anche in questo senso. Poi c'è il voto anche di obbedienza per la comunità. Tutti quanti lo facciamo, c'è questa appartenenza. L'appartenenza non è rispettare i doveri, l'obbedienza non è rispettare i doveri, l'appartenenza è guardare tutti nella stessa direzione, quindi un'obbedienza verso la comunità che ci permette di essere comunità con loro. E chiaramente, come diceva benissimo prima Padre Roberto, questa essendo comunità missionaria, il quarto voto è quello della missione ad gentes, cioè noi come missionari ci rendiamo disponibili per vivere, per donare la nostra vita per la missione. Chiaramente la cosa più bella che ci piacerebbe tanto vivere è quello di vivere un'esperienza lunga in missione a servizio della comunità, chiaramente questo se lo vuole la comunità. Noi abbiamo avuto la possibilità, diceva Giacinto, siamo conosciuti 9 anni fa, la comunità l'abbiamo conosciuta 6 anni fa, dopo 3 anni di fidanzamento abbiamo conosciuto la comunità, abbiamo fatto un'esperienza di un mese in missione, anche noi a Lima come Francesca. In questo mese, guarda Francesco, abbiamo visto delle realtà, in particolare una, appunto per farti sintesi, di una famiglia poverissima, veramente molto povera, che aveva già 3 figli e che ha adottato un quarto figlio abbandonato dalla sua famiglia. Questo qua ha illuminato la mia e la nostra vita. Io sono innamoratissimo di mia moglie, per me è veramente una perla, però non poteva morire lì la coppia, cioè non poteva chiudersi in se stessa. Vedere una famiglia povera che ha deciso di aprirsi a un bimbo ancora più povero di loro, chiaramente ti chiama, cioè ti dice non ti puoi fermare a questo, e quindi per noi si è espresso in questa maniera.
Come prima Francesca ci riferiva, intanto nel frattempo vediamo sorrisi dall'altra parte, perché praticamente su un complimento e la sviolinata che indirettamente è stata fatta nei confronti di Giacinta, però come evidentemente, no, però insomma non indagheremo oltre. Come Francesca praticamente ci spiegava il suo messaggio per i giovani come lei, anche voi come famiglia, se vi è capitato di incontrare anche altre coppie, qual è la vostra testimonianza? Per farvi capire che anche voi non è che siete degli extraterrestri o totalmente strani o cosiddetto non normali, tanto per distinguerli. Giacinta.
Beh, come avrete sentito abbiamo 2 carismi abbastanza diversi, quindi già il miracolo che fa la comunità è aiutarci a stare insieme. E abbiamo la fortuna di poter avere una formazione anche come coppia, e quindi è molto importante per noi la mensile che c'è con i missionari, che comunque ci guidano e ci aiutano a portare avanti il matrimonio, perché sicuramente nasce con tanti buoni propositi, però poi nella quotidianità diventa difficile comunque vivere tutto quello che uno vorrebbe e anche conciliare questo con tutti gli impegni, con la società e con il cammino di coppia. Noi comunque riusciamo sempre ad avere davanti il nostro obiettivo, cioè da cui parte anche il matrimonio, riuscire a mettere Dio all'interno della coppia, che è poi per noi fondamentale, perché comunque ci aiuta ad arrivare uno all'altro attraverso di Lui, e questo abbiamo visto che comunque ci ha aiutato molto a superare quelle difficoltà che ci sono normalmente in una coppia, e ci dona anche la possibilità di prendere sempre da fuori il dono, il carisma che poi riportiamo nella coppia, e sicuramente aiuta in una società in cui comunque è difficile portare avanti un matrimonio, ci aiuta molto.
Padre Roberto, quali sono le possibilità per i laici, i giovani che volessero comunque magari fare un'esperienza anche solo semplicemente per conoscere la comunità missionaria di Villareggia?
Allora, oltre allo Yeshua che ha già sottolineato Francesca, e la possibilità diretta di conoscere la comunità in senso concreto e pratico, ogni terzo sabato del mese ci si ritrova qui al mattino, quindi o sposati, coi bimbi o i giovani, per dedicare tutta la giornata a quello che è lo smistamento, l'impacchettamento dei medicinali e alimenti, perché poi saranno spediti. Quindi diventa un momento molto, molto concreto da vivere insieme come realtà. Poi normalmente chi vuol venire basta che telefoni prima.
Prossimo evento in programma?
Allora, il prossimo evento in programma è a livello di comunità e di opera. Ecco, noi vivremo quest'anno, suddiviso in varie date, il 30° di fondazione della comunità. Siamo sorti nell'81, quindi 2011, il 30° di fondazione. Qui a Roma sarà il 28 maggio, saranno presenti i nostri due fondatori, Padre Luigi e Maria Luigia, per un momento di incontro che diventa un rivivere questi 30 anni, ma soprattutto un ringraziare per quella che è stata la fedeltà di Dio che ci ha accompagnato fino adesso e anche la bontà di Dio che ci ha dato la forza di accompagnarlo fino adesso per 30 anni.
Chi volesse avere informazioni, come può fare?
Allora, il metodo più esplicito per chi è abituato al computer va al sito, che è www.cmv.it, oppure il telefono, per chi non è abituato al computer, è 06 50 69 0 69. Chi non vuol spendere chiama con il cellulare 347 081 74 64. Basta suonare il campanello, se no.
Insomma, sono aperti a tutti ed è un'esperienza. Francesca, abbiamo pochissimi secondi. Fai un invito ai giovani affinché vengano a trovare e a conoscere questa realtà. Vai.
Beh, sicuramente è un'opportunità speciale per ognuno, è un cammino veramente che ti apre il cuore, che ti dona la felicità veramente di camminare con Dio, perciò qualunque giovane che voglia venire veramente siamo pronti e gioiosi di accoglierlo.
Fabrizio Giacinta, e voi invece un invito agli sposi, a sposi come voi.
Allora, l'invito è quello veramente di venirci a trovare, di venirci a conoscere, perché veramente la coppia in Cristo già diventa grande e vabbè, per noi con la comunità diventa grandissima.
Anche per imparare a fare famiglia comunque in un modo nuovo, mettendo anche all'interno della famiglia il povero.
Grazie allora a Padre Roberto Favaretto, a Francesca Equizzi, a Fabrizio Olivieri e Giacinta Pistilli per averci accolto e averci fatto conoscere grazie. Questa comunità.
Grazie a voi.
Grazie anche a Serena Sartini che ha contribuito a questo viaggio di questa settimana all'interno della comunità missionaria di Villareggia, ma voi restate con noi perché il viaggio continua.
Ritratti di Santi 2011. In collaborazione con il MEC, Movimento Ecclesiale Carmelitano.
E siamo al secondo appuntamento con i ritratti di Santi, l'itinerario quaresimale in collaborazione con il MEC, il Movimento Ecclesiale Carmelitano, che ci sta accompagnando durante questo tempo di quaresima. Questa settimana mediteremo in modo particolare con due figure, Santa Vincenza Gerosa e Santa Bartolomea Capitanio. Come mai due figure insieme? Michelangelo Nasca lo ha chiesto a Padre Antonio Maria Sicari, teologo carmelitano e fondatore del MEC.
Ma l'espressione proprio indica la storia di queste due persone che erano un po' diverse, perché una era una ragazza, l'altra era una donna già matura, e in qualche maniera fu la ragazza a iniziare con l'impeto e l'entusiasmo un'opera che era quella della carità, dell'educazione in un paese dove a quel tempo non esistevano scuole o altro. Ecco, e quindi una iniziò, l'altra la seguì un po' titubante, poi la più giovane appunto venne meno, morì in giovanissima età e la più anziana continuò il lavoro, continuò a rendere più solida, più organizzata l'opera iniziata. Quindi abbiamo due età diverse, due temperamenti diversi, però la santità fu unica e unica fu l'opera della carità.
C'è ancora bisogno di santità nella Chiesa?
Beh, chiedere questo significa chiedere se c'è ancora bisogno che i cristiani si innamorino di Gesù Cristo, perché in fondo la santità non è altro che un rapporto col Signore che diventa così intenso da essere proponibile a tutti, da essere proprio riconosciuto, da essere ammirato, da essere splendente. Ecco, la santità non è altro che questo, quindi il bisogno c'è evidentemente, così come c'è bisogno che Gesù non solo non sia dimenticato, ma sia amato come una persona cara, come una persona viva.
Padre Antonio Maria Sicari, in apertura, ha parlato del rapporto che si è instaurato tra Santa Vincenza Gerosa e Santa Bartolomea Capitanio. Ascoltiamo allora un breve estratto di queste figure, tratto appunto dal Ritratto dei Santi di Padre Antonio Maria Sicari. Buon ascolto. Lo zio capofamiglia aveva disposto nel testamento che una bella proprietà, con vista sul lago, dovesse essere destinata alla creazione di un ospedaletto per malati cronici e miserabili. Quando tutto fu pronto, nel 1826, Caterina chiese a Bartolomea di accettarne la direzione e l'amministrazione. Lei era troppo vecchia. Era disposta a tutti i servizi più umili e alla più generosa assistenza. Ma voleva essere soltanto la serva dei poveri di Dio. E non si lamentò neppure quel giorno in cui uno di essi, a cui curava le ulcere infastidito, le sputò in faccia. Così, tra oratorio femminile ed ospedale, le due donne iniziarono a conoscersi e a stimarsi reciprocamente, pur nella marcata diversità dell'età e del temperamento. Bartolomea aveva appena 19 anni. Era impetuosa, entusiasta, sempre piena di idee e di progetti. Caterina ne aveva ormai 42. Era di carattere schivo e umile, facile allo sgomento, e si riteneva incapace di grandi opere e nuove imprese. La prima aveva tra le mani nel cuore mille amicizie, mille iniziative, mille desideri, e sentiva l'urgenza di incanalare tutto in un unico grande progetto ben strutturato. L'altra, al contrario, preferiva procedere alla spicciolata, accogliendo e risolvendo di volta in volta i bisogni che si presentavano, lasciando tutto all'iniziativa di Dio, senza far programmi. Le bastava fare il bene quotidiano senza risparmiarsi. Una insisteva, l'altra resisteva. Ma tutte e due volevano, in fondo, la stessa cosa: fare soltanto la volontà di Dio. E grazie ancora a Michelangelo Nasca, al MEC, al Movimento Ecclesiale Carmelitano, che con i Ritratti di Santi ritroveremo domenica prossima nell'ultima parte del nostro viaggio con la radio. E anche questa domenica siamo arrivati al termine del nostro viaggio. Come sempre visitate il nostro sito internet www.radiofratesole.it e diventate fan e condividete la nostra pagina Facebook In Viaggio con la Radio. Da Francesco Vitale a tutti voi l'augurio di una splendida domenica. E ovviamente, buon viaggio!